La diplomazia climatica ha una terminologia tutta sua, che è quella della diplomazia ma mixata con una componente scientifica. Quando ero stato a Glasgow nel 2021 alla COP, giravano questi bigini fra il serio e il faceto che facevano la scala fra le espressioni più forti: spingere, adottare, enfatizzare, e soprattutto anche per gli intervalli temporali che di solito sono definiti un anno preciso. Ecco, anche lì c'è un ventaglio molto ampio. È molto ampio il ventaglio che si è preso questo G7 nel decidere l'uscita dal carbone. Sì, finalmente c'è una data, ma anche qui si specifica nella prima parte del decennio del 2030. Riprendo le parole di Serena Giacomin, presidente di Italian Climate Network, che commentando questa uscita dice: la scienza ha indicato con chiarezza la strada da seguire, quella dell'uscita più rapida possibile dalle fonti fossili, e i paesi che possono permettersi questa accelerazione dovrebbero non tergiversare, bensì agire di conseguenza. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Now, G7 energy ministers have agreed on a time frame for phasing out coal-fired power plants. This comes as the UN warned that excuses for failing to take bold action on climate change.
Esiste finalmente una data di fuoriuscita dal carbone per il G7. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è giovedì 2 maggio 2024, parliamo di come si è concluso il G7 Clima, Energia e Ambiente a Venaria, in provincia di Torino, gestito e presieduto dall'Italia. È stata firmata la Carta di Venaria, che è stata definita da più parti un accordo equilibrato, bilanciato, abbastanza in linea con l'attese. Ma le attese erano, va detto, abbastanza basse. La maggior parte degli impegni e concetti erano già stati sentiti in passato e quindi qua li hanno ribaditi. Era invece importante andare oltre, proprio perché la COP29 che ci aspetta, quella in Azerbaijan, sarà una COP per nulla facile. Dopo l'anno scorso a Dubai, anche qui abbiamo un paese che basa la sua economia sui combustibili fossili e quindi è necessario arrivare lì già pronti, con degli impegni da giocare, se si vuole pensare di migliorare la situazione attuale, che non è sufficiente per stare entro gli 1,5 gradi Celsius di aumento di temperatura media globale entro fine secolo. È vero, nella Carta di Venaria c'è per la prima volta un obiettivo temporale legato al peggior dei combustibili fossili, ma si tratta comunque di un percorso molto progressivo. Viene confermata la necessità di triplicare l'installazione di nuove energie rinnovabili e si parla anche di moltiplicare per 6 volte la capacità di stoccare l'energia elettrica prodotta. L'unica vera notizia è un riferimento nella Carta di Venaria al nucleare, che è una fonte utile a ridurre le emissioni per chi ce l'ha. Anche qui, le magie della diplomazia. Vengono citati al volo anche i biocarburanti, che è una questione tanto cara a questo governo italiano, ma che a livello ambientale non garantiscono certezze, né sull'efficacia né sulla vera riduzione delle emissioni. Ne ha scritto il direttore di LifeGate, Tommaso Perrone, sul sito, e vi linko l'articolo in descrizione di puntata, e si chiama: la Carta di Venaria è un accordo equilibrato, ma là fuori serve tutt'altro. Abbiamo parlato 2 giorni fa delle grandi proteste che nelle università americane si stanno verificando in solidarietà alla Palestina. Sono proteste veramente ampie, in decine di università, anche molto famose e anche molto partecipate. Avevamo parlato però anche della violenta risposta della polizia in merito ad alcune di queste occupazioni. Martedì sera a New York la polizia ha arrestato circa 300 manifestanti, portando avanti dei veri e propri raid nei campus della Columbia University e della City University of New York, perché gli studenti avevano occupato l'edificio. Le immagini sono abbastanza impressionanti, perché il raid è stato effettivamente molto violento, ma non ha raggiunto i livelli di violenza che si sono visti invece a Los Angeles, quando un accampamento di studenti in solidarietà alla Palestina è stato attaccato da dei contromanifestanti mascherati a favore di Israele, che hanno lanciato dei razzi, dei fuochi d'artificio, dei bastoni, hanno provato a smantellare le barricate, prendere delle persone a bastonate, e la polizia è arrivata solamente dopo ore e non è intervenuta all'interno di questi scontri. Le immagini che stanno girando sembrano veramente quelle di una semi-guerra civile. A proposito di Civil War, il film che sta girando molto, che parla proprio della guerra civile negli Stati Uniti. Insomma, il clima si sta facendo sempre più incandescente attorno e anche dentro le università. Ci si chiede spesso quanto l'agricoltura, l'allevamento possano seriamente impattare sull'inquinamento e sulle emissioni. È appena stato completato uno studio dal Politecnico di Milano che ha verificato che per quanto riguarda la regione Lombardia l'inquinamento derivante dall'agricoltura e dall'allevamento è paragonabile a quello dell'industria e dei trasporti. Quindi non solo ci troviamo in questo momento, almeno noi che parliamo della Lombardia, in una delle regioni più inquinate per quanto riguarda i riscaldamenti e le automobili, ma gli alti livelli di PM2,5 derivanti da coltivazione e allevamento contribuiscono e come ai picchi di inquinamento, anche se con una durata un po' più limitata nel tempo. Il problema è che sono proprio questi picchi a metterci molto a rischio, in particolare per le malattie cardiopolmonari, e quindi significa semplicemente parlare di nuovo di salute, non tanto di inquinamento o di ambiente. Carlotta Garancini ha descritto anche quali sono le singole coltivazioni più impattanti di altre e in che modo hanno contribuito allo studio che è stato fatto. Vi linko l'articolo in descrizione di puntata. Invece una buona notizia flash, era un progetto che ci era capitato di raccontare qui a News dal Pianeta Terra. Alla fine l'impianto di captazione al Lago Bianco, una zona protetta, una delle uniche zone di tundra in Italia, non si farà più. L'ha annunciato il comitato Salviamo il Lago Bianco, raccontando di una battaglia che sembrava persa in partenza e che invece riuscirà a salvaguardare quella zona che già doveva essere salvaguardata precedentemente, ed evitando che l'acqua di quel lago all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio finisse sulle piste da sci di Santa Caterina Valfurva. Ora invece non so se state già mangiando qualcosa in questo momento, perché il nostro ricercatore forestale Giorgio Vacchiano ci racconta in maniera abbastanza precisa come può avvenire il salto di specie di cui tanto abbiamo sentito parlare negli ultimi anni a proposito del Covid. Questo studio potrebbe riguardare proprio quel virus.
Il taglio indiscriminato delle foreste tropicali può facilitare il salto di specie da parte di virus potenzialmente pericolosi. A rivelarlo è uno studio condotto dall'Università di Stirling che si è concentrato su una foresta nell'Uganda occidentale. Qui una popolazione locale di palme si era estinta in seguito ai tagli indiscriminati da parte delle popolazioni locali. Gli scienziati hanno filmato scimpanzé e antilopi mentre si nutrivano invece di guano di pipistrello accumulato all'interno di un albero cavo. Secondo lo studio pubblicato su Communications Biology, il guano rappresentava una fonte alternativa di minerali per questi animali, dopo che le palme, che una volta consumavano, erano state sfruttate fino all'estinzione per essere utilizzate come combustibile nell'essiccazione delle foglie di tabacco. Per 6 mesi i ricercatori hanno raccolto campioni di guano dal cavo dell'albero che era stato filmato, e l'analisi di laboratorio di questi escrementi ha riscontrato la presenza di 27 virus prima sconosciuti alla scienza, incluso uno correlato al SARS-CoV-2. Non è noto se il coronavirus trovato nel guano sia trasmissibile agli esseri umani, ma questo comportamento offre un esempio di come le zoonosi possano superare le barriere tra le specie. Il dottor Fedurek, esperto di comportamento animale all'Università di Stirling, ha commentato così: la ricerca illustra come una forma sottile di deforestazione, guidata dalla domanda globale di tabacco, possa esporre la fauna selvatica e forse anche gli esseri umani ai virus presenti nel guano dei pipistrelli. I ricercatori sperano che i loro risultati rendano possibile intervenire nella trasmissione delle zoonosi e in definitiva aiutare a prevenire future pandemie.
Grazie mille a Giorgio Vacchiano, il nostro forestale preferito. Noi ci sentiamo domani, sempre qui a News dal Pianeta Terra. Se volete, scriveteci a podcast@lifegate.it per domande, curiosità o questioni da porci, a cui rispondiamo nella puntata del venerdì. Ciao, buona giornata.